Bentornati a Pack Drop Podcast, il podcast italiano sulla National Hockey League, il massimo campionato di hockey nordamericano. Un grande ringraziamento speciale va come sempre a The Cutting Edge Radio, la voce tagliente all'avanguardia sullo sport a stelle strisce che ci permette di andare in onda e ci ospita sulla sua piattaforma. In questa 20ª puntata faremo il punto sulla situazione della Western Conference Final e su quella della Eastern Conference Final, analizzando inoltre 8 insegnamenti che hanno contraddistinto questa stagione di NHL. E iniziamo allora questa 20ª puntata ricapitolando qual è la situazione appunto delle due conference final. Lo sapete, final che sono entrate nel vivo, se Dallas Stars e Vegas Golden Knights hanno già disputato 3 partite, Tampa Bay Lightning e New York Islanders ne hanno finora disputate 2, dato che infatti gara 3 verrà giocata proprio nella notte. Dico nella notte perché oggi registriamo di venerdì 11 settembre, questo come sempre per darvi così i risultati più aggiornati possibili. Dunque vi possiamo raccontare appunto quella che è stata gara 3, che ha visto Dallas Star battere i Vegas Golden Knights questa notte. Ma prima di tutto andiamo un attimo a ricapitolare quello che è stato lo sviluppo della serie. Questo perché, visto che settimana scorsa non abbiamo potuto uscire con la puntata, cerchiamo così di recuperare almeno quelle che sono queste primissime partite delle finals. Dunque, gara 1, Dallas che batte 1-0 Vegas Golden Knights grazie al gol di John Klingberg. Da subito si è vista una serie molto combattuta, una serie dove sicuramente, ma questo lo sappiamo perché fa parte di quelle che sono le caratteristiche della post-season e non solo, una serie dove i portieri saranno veramente essenziali. Lo abbiamo già visto: da una parte Anton Kubodin, dall'altra parte questa alternanza tra Robin Lehner e Marc-André Fleury, con Lehner ancora una volta capace di aumentare ulteriormente il suo livello, quello che è stato sicuramente una delle pedine più importanti della squadra di Vegas. Dunque, come detto, gara 1, vittoria per 1-0 dei Dallas grazie alla rete firmata da John Klingberg. Nella gara 2 invece i Golden Knights sono riusciti a pareggiare la serie grazie a una vittoria per 3-0 con shootout di Lehner, autore di 24 parate e premiato come seconda stella del match. Dunque vedete ancora una volta l'importanza, come dicevamo, degli estremi difensori. 3 reti, quelle realizzate appunto da Vegas, trovate tutte nel secondo periodo, che di fatto ha un po' tagliato le gambe ai Dallas Stars. Gara 3 invece, che si è disputata nella notte, dunque nella notte tra giovedì 10 settembre e venerdì 11, vittoria per 3-2 nell'overtime di Dallas grazie alla rete firmata da Alexander Radulov. Da segnalare le 38 parate ottenute da Anton Kubodin, premiato come prima stella dell'incontro non a caso, e così anche per dare un'immagine di quella che è stata questa sfida. È interessante la statistica di 40 tiri a 23 in favore dei Golden Knights, che però appunto non sono riusciti a portare a casa la win. Dunque situazione sul 2-1 e gara 4 che andrà in scena invece nella notte tra sabato e domenica. Invece andiamo a riprendere quella che è la serie tra Tampa Bay Lightning e New York Islanders. Lo sapete, ormai sono una di queste 4 squadre che si gioca la vittoria della Stanley Cup. Allora, tra Tampa Bay Lightning e New York Islanders la situazione è sul 2-0 in favore dei Lightning, sicuramente i favoriti, e finora diciamo così non hanno sicuramente deluso le attese. Andiamo allora a ricapitolare. In gara 1 vittoria nettissima 8-2 in favore di Tampa Bay, partita senza storia, con i Lightning che sono stati abili a sfruttare quelle che erano sicuramente le gambe stanche degli Islanders. Ricordo Islanders vincitori solo a gara 7 contro i Philadelphia Flyers nel turno precedente, mentre i Lightning venivano dalla vittoria per 4-1 sui Boston Bruins e dunque sicuramente più riposati. Ma al di là di quello che poi è stato, di quelle che sono, diciamo così, le energie che si sono viste sul ghiaccio, sicuramente questa sembra essere, diciamo, tra le due serie quella dove c'è un favorito più netto, perché sembra proprio che i Tampa Bay Lightning quest'anno abbiano davvero tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo. Vedremo. Comunque, dopo la vittoria in gara 1 per 8-2, come dicevamo, c'è stata anche la vittoria per 2-1 in gara 2, sempre da parte dei Lightning, che stavolta hanno dovuto faticare parecchio per riuscire a ottenere la win, ma l'hanno ottenuta grazie alla rete firmata a meno di 8 secondi dal termine dei tempi regolamentari. Dunque eravamo già al 59esimo e 52 qualcosa, ebbene, meno di 8 secondi dal termine, la rete di Nikita Kucherov, che ha regalato la seconda vittoria in due partite per la franchigia dei Lightning. Di conseguenza, serie sul 2-0 e gara 3 in programma questa notte, appunto, tra venerdì 11 settembre e sabato 12. Così, volendo fare un po' una sorta di previsioni per queste due serie, se da una parte Dallas Stars e Vegas Golden Knights se la contendranno probabilmente fino alla fine, io non so se arriveranno a gara 7, però sicuramente sono due squadre veramente compatte, lo dice anche i risultati, insomma 1-0, 3-0, 3-2, conteranno penso tantissimo gli estremi difensori, quelle che saranno anche le loro prestazioni. Anton Kubodin sta facendo davvero una post-season pazzesca e dall'altra parte, dopo un leggero calo di Lehner, nel calo nel quale era subentrato il titolare della regular season Marc-André Fleury, ebbene il portiere svedese è tornato titolare e ha ottenuto anche uno shootout in gara 2. Dunque vedremo sicuramente tanto della resistenza, se vogliamo, dei Vegas Golden Knights passerà proprio dalle prestazioni di Lehner tra i pali, mentre nell'altra serie, rispetto a quella che è stata la sfida tra i New York Islanders e i Philadelphia Flyers, quelli che erano le semifinali di conference, stanno facendo fatica, anche visto l'alto tasso tecnico offensivo dei Lightning. Come dicevo, gli Islanders stanno facendo fatica così a fruire di quelle che sono le prestazioni dei loro estremi difensori. Lo sappiamo, Varlamov ha fatto un'ottima postseason, come anche Thomas Greiss quando è stato chiamato in causa. Ebbene, in questo momento nessuno dei due portieri sta riuscendo a incidere quanto vorrebbe, mentre in casa Lightning, che tra l'altro ricordo hanno, se vogliamo, un solo portiere titolare fisso, perché appunto Andrei Vasilievskiy è sicuramente il loro numero uno fisso, rispetto ad altre squadre non contano una staffetta così bilanciata, se vogliamo, tra i pali, ma comunque questa strategia differente, sta pagando e si sta rivelando vincente, almeno per ora. Dunque, ricapitolata quella che è la situazione in questo momento tra le due serie dalle quali usciranno, insomma le due squadre che si contenderanno la Stanley Cup, noi come sempre a Pack Drop cerchiamo anche di offrirvi quelli che sono degli spunti di approfondimento a più ampio raggio, che non parlino solamente, diciamo, che è quella che è la stretta attualità, ma appunto qualcosa che dia un respiro maggiore. E in questo senso lo spunto ce lo propone ancora una volta un articolo di The Athletic, sì, perché la stampa d'oltreoceano in questa settimana si è chiesta quali potevano essere individuate delle idee di gioco, degli insegnamenti che hanno contraddistinto la stagione NHL anche a livello di front office, dunque quelle che sono le strategie, il bilanciamento del salary cap, la capacità delle squadre, insomma, di portare avanti quella che è una filosofia che poi naturalmente alla fin fine deve portare alla vittoria o in certi casi, come in alcune squadre che dall'inizio sapevano che in questa stagione non avrebbero potuto dire la loro, almeno che porti a una a un sana rebuilding, per dirla appunto usando i termini inglesi, ma insomma per riuscire a ricostruire una squadra che magari nelle ultime stagioni non è riuscita a rendere come si attendeva. Dunque, appunto, cominciamo con quello che sono questi 8 insegnamenti, chiamiamoli così, che questa stagione di NHL porta al suo interno, e insomma L'articolo di The Athletic inizia come sempre con un po' con una sorta di provocazione, cioè dice: ma effettivamente è davvero una copycat league, come viene definito in questo termine? Dunque, se vogliamo, una sorta di lega copia e incolla, è un termine che abbiamo sentito anche per altre leghe, massime leghe nordamericane, penso ad esempio alla NBA o alla NFL, perché si diceva: beh, alla fine tutte le squadre cercano un po' di copiare quella che è la strategia vincente della squadra che magari ha vinto o delle migliori squadre, cosa che naturalmente accade un po' in tutti gli sport. Però comunque è vero che si vanno appunto ad evidenziare otto, se vogliamo, insegnamenti, otto filosofie, ecco, forse un altro termine per così che può presentare questo tipo di concetti. Però è anche vero che poi, come sempre, in quella che può essere un po' una sorta di regola da seguire, c'è e non manca mai un'eccezione a questa regola che rende insomma ancora tutto più complicato, ma alla fine naturalmente è il bello dello sport in generale. Dunque, cominciamo subito, anche perché insomma sono otto regole molto interessanti, otto lezioni, diciamo così. La prima è il fatto che, così lo abbiamo appena anticipato parlando dei Tampa Bay Lightning, questo fatto che sempre più spesso in NHL si utilizza questa strategia dei due portieri naturalmente più o meno sullo stesso livello, quindi un pacchetto, piuttosto che come anche in altri sport, ma anche se pensiamo ad esempio all'hockey, come può essere ad esempio il campionato svizzero, dove sicuramente ci sono portieri di ottimo livello, ma spesso e volentieri si tende, anche per una questione di salario, a scegliere quello che diciamo un top goaltender e poi di averne uno che può essere spesso un giovane che insomma gli fa da spalla. Anche se però va detto, visto che abbiamo fatto l'esempio del campionato svizzero, per esempio in Svizzera si giocano molte meno partite, 50, rispetto ad esempio all'82 di regular season della NHL. Dunque, appunto, se pensiamo a quello che è stato il passato, come ad esempio con portieri come Martin Brodeur, Patrick Roy, Ed Belfour, queste grandi leggende che hanno giocato tra i pali di diverse franchigie NHL, c'era un po' questa sorta del portiere stella, del portiere titolare, che poi insomma doveva, sull'arco di tutta la stagione, naturalmente venendo a volte sostituito, ma comunque l'idea era che era lui il titolare, che quindi avrebbe dovuto giocare in tutta la stagione e anche naturalmente nei momenti più delicati dei playoff. Oggi invece si usa molto bene questa strategia, si è passati ad avere questo pacchetto di due portieri e ci sono appunto alcuni esempi molto, molto così significativi. Pensiamo ad esempio ai Dallas Stars, di cui abbiamo appena parlato. Da una parte hanno Ben Bishop, che è stato veramente eccellente durante tutta la regular season, ha avuto un calo e nel momento in cui ha avuto un calo ecco subentrare Anton Kubodin, che ha inizio anche personalmente anche un po' stupito a livello di prestazioni, ma comunque è riuscito a confermarsi come molto di più che una semplice riserva, riuscendo a trascinare in questi soprattutto nella post-season i Dallas Stars. Allo stesso tempo potremmo dire la stessa cosa dei New York Islanders, che se hanno in Semyon Varlamov, quello che è il portiere diciamo così titolare con più gettoni, allo stesso tempo durante i playoff Barry Trotz è riuscito, per esempio pensiamo alla decisiva gara 7 contro i Philadelphia Flyers, Barry Trotz, head coach, ha potuto contare anche sul tedesco Thomas Greiss, che è subentrato cogliendo uno shootout, per esempio in quella che era questa decisiva gara 7. E nel momento poi in cui Greiss, che appunto ha ripagato con uno shootout, ha avuto un calo contro Tampa Bay in quell'8-2 di cui abbiamo parlato prima, è subentrato Varlamov, dunque, che è vero non è riuscito ancora a tenere una vittoria, però ha portato sicuramente a un numero di parate maggiore e in generale una maggiore stabilità difensiva. Dunque, come detto, questa strategia in questi casi sta pagando, e sta pagando, lo sanno bene anche i Vegas Golden Knights, che hanno così deciso di fare questa scelta apparsa anche piuttosto impopolare per quanto riguarda la stampa d'oltreoceano, nel momento in cui durante la trade deadline erano andati a pescare Robin Lehner dai Chicago Blackhawks. E Robin Lehner, ricordo, autore di una stagione ottima la scorsa, che aveva deciso di andare in una squadra contender, sapendo di, scusate il gioco di parole, di doversi contendere appunto il posto con un mostro sacro come Marc-André Fleury, quello che è sempre stato anche un po' così l'effigie tra virgolette della franchigia, e però è riuscito a prendere il posto di titolare a suon di prestazioni clamorose soprattutto durante la post-season, e di, ecco, di riuscire a prendere il posto da titolare. Quindi ancora una volta vediamo come però un'altra squadra ha adottato questa strategia dei due portieri forti, e allo stesso tempo, allo stesso momento, per la prossima stagione, ad esempio, la mossa dei Montreal Canadiens di affiancare a Corey Price, anche qua un'altra, insomma, uno dei volti più noti della franchigia canadese, ecco questa scelta da parte del front office dei Canadiens di affiancargli per la prossima stagione uno come Jake Allen, che insomma è stato anche un portiere valido per i St. Louis Blues. Quindi ancora una volta avere questo pacchetto di portieri competitivo. Vogliamo però sottolineare un'eccezione, ebbene sì, l'abbiamo citata prima, quella dei Tampa Bay Lightning, che da una parte hanno Andrei Vasilievskiy in questa sorta di strategia un po' old school di avere un solo titolare, anche perché dietro Vasilievskiy c'è solo Curtis McKinney, 37 anni per lui, è sicuramente un backup che nel poco insomma che si è visto durante la regular season è riuscito anche a portare a casa qualche prestazione di tutto rispetto, ma per esempio in questi playoff, dall'inizio dei playoff, ha giocato meno di un minuto, dunque appunto sicuramente a meno di un infortunio, speriamo di no, per i Tampa Bay Lightning, o insomma di chissà quale sconvolgimento, sarà difficile vederlo come titolare. Dunque vedete che in questo caso invece i Lightning, una delle serie contendere, forse potremmo anche dire una delle forse la principale favorita alla conquista della Stanley Cup, utilizza uno stile più appunto old school. Come sempre, da una parte c'è quello che vogliamo essere un insegnamento, dall'altra parte invece c'è una sorta di eccezione che conferma la regola. Dunque, detto di quella che sono la staffetta dei portieri, di avere due portieri così importanti e che in certo senso si equivalgono, una seconda lezione è quella di non dormire, tra virgolette, di rimanere vigili anche durante la trade deadline, e l'importanza della trade deadline sempre maggiore in NHL. Questo perché, se andiamo a analizzare un po' gli anni passati, andremo a vedere come, e si nota bene, anche per una questione di cap, che spesso le squadre sono comunque hanno difficoltà a fare dei grandi stravolgimenti durante la trade deadline, perché hanno problemi di cap, non possono prendere i giocatori che vorrebbero perché non hanno lo spazio salariale, e di conseguenza devono un po' rinunciare, magari così aspettare l'off season. È sempre stato così negli anni passati, mentre quest'anno c'è stato un chiaro cambiamento in questo senso. Sì, perché la trade deadline del 2020 sarà ricordata come una delle più importanti da quando c'è appunto dalla salary cap era, dunque da quando c'è questo tipo di formula salariale, con i team che hanno ripreso a fare grandi cambiamenti, grandi stravolgimenti anche a livello di importanza dei giocatori. E appunto, l'abbiamo detto prima, per esempio i Golden Knights con l'acquisizione di Robin Lehner tra i pali, gli Islanders si sono mossi benissimo, hanno preso Jean-Gabriel Pageot dagli Ottawa Senators, un ottimo elemento e anche giovane, che finora ha già segnato 7 reti durante due round di playoff. Allo stesso tempo si può dire lo stesso del blue liner in difesa Andy Green, che ha segnato una rete fondamentale in gara 7 contro Philadelphia Flyers, e che ha sempre più un ruolo importante per la franchigia newyorkese. Dunque davvero due innesti importanti. I Lightning hanno fatto un diverso tipo di strategia, hanno dato via quelli che erano due prime scelte così del draft, per aumentare quella che era la profondità del roster, e hanno preso Blake Coleman e Barclay Gaudreau, sicuramente due giocatori davvero ottimi, due giocatori fondamentali, due pedine molto importanti per la franchigia, che appunto non a caso sta andando molto lontano nei playoff. E dunque c'è un po' questa cosa di dire è importante anche sfruttare la trade deadline, quello che può saltare fuori da una trade deadline, quelle che possono essere magari gli scambi, anche chiaramente una strategia diversa tra squadre che sono ancora in competizione e quelle che invece guardano già alla nuova stagione e magari avere appunto delle diverse pick, soprattutto alte. E naturalmente anche qui l'eccezione, e beh sì, perché l'eccezione ce la mostrano invece dalla Stars, dato che non penso che il nome Emil Djuse vi dica granché. Ebbene, Emil Djuse è un attaccante ed è l'unico che, se vogliamo, è stata l'unica trade che ha visto protagonisti dalla Stars durante la trade deadline. E ecco, quindi giusto per dirvi, è una squadra che sicuramente non è andata a fare grandi cambiamenti con il GM Jim Neal, che non ha voluto fare stravolgimenti. E infatti, se andiamo a vedere quella che è stata se vogliamo l'ultima transazione durante una deadline, bisogna tornare al gennaio 2019, quando i Dallas Stars così aggiunsero a roster Jamie Oleksiak, tra l'altro andato a segno nella, se non sbaglio, nella seconda partita contro i Vegas Golden Knights. Comunque appunto Jamie Oleksiak è l'ultimo giocatore attualmente a roster che così è arrivato da una trade deadline per quanto riguarda i Dallas Stars. Dunque, come vedete anche qua, sicuramente si vede quella che è un po' una regola, quella che è una tendenza in NHL. Poi allo stesso tempo c'è una squadra vincente che così, tra virgolette, prova un po' il contrario. La terza lezione è quella che sono sempre più importanti questi difensori, l'importanza di avere dei difensori che non solo trascinino il reparto difensivo, ma allo stesso tempo possano fare male anche negli special team e anche in 5 contro 5, ma insomma che riescano a sfruttare le loro doti anche offensive. E in questo senso, ad esempio, pensiamo a Chris Pronger, Niklas Lidström, Duncan Keith, Drew Doughty, questi grandi difensori che così sui quali i team potevano contare, con facendo giocare più di 25 minuti e un po' in tutte le diverse situazioni. C'è sempre stato un po' in quelle, se vogliamo, chi ha vinto la Stanley Cup, questo tipo di difensore negli ultimi anni. Se vogliamo, ci sono solo due esempi di squadre che non avevano una figura così di riferimento, però solo due, insomma, negli ultimi 15 anni più o meno. Pensiamo ad esempio agli Hurricanes del 2006, che non avevano una figura del genere, e neanche i Pittsburgh Penguins, scusate, del 2017. Quindi vedete, ci sono delle eccezioni, ma sono rare. E invece quest'anno che cosa abbiamo visto? Beh, abbiamo visto proprio questa capacità di giocatori che, diciamo, più che essere dall'inizio dei giocatori fondamentali, lo sono diventati. E in questo senso i due esempi maggiori che vengono fatti sono quelli in casa Vegas Golden Knights di Shai Theodore, sicuramente fondamentale, e in casa Dallas Stars, beh, non può che essere citato Miro Heiskanen, uno dei giocatori così più importanti, una delle rivelazioni, delle consacrazioni più importanti di questa stagione. E entrambi sono due giovani difensori blue liner che sanno muovere bene il disco, che sanno comportarsi bene anche in zona offensiva. Sono tutte e due così, erano in corsa per il Norris Trophy di miglior difensore e per esempio guidavano le loro squadre quanto riguarda le statistiche in reti, giusto per dire quanto siano importanti anche davanti. E allo stesso tempo pensiamo ad esempio ai Lightning con Victor Hedman, che ha segnato anche in queste finals, conference final, e lui che ha vinto il Norris Trophy di miglior difensore è sicuramente in questo momento uno dei difensori più forti, forse addirittura più forti del pianeta, giusto per farvi capire l'importanza di quelli che possono essere, al di là anche dei gol, ma anche proprio come figure chiavi in un reparto difensivo, che però poi chiaramente hanno un impatto su tutta la squadra e non solo sulla difesa. Eccezioni? Beh, in questo caso eccezioni, anzi l'eccezione ce la presentano i New York Islanders, dato che, con tutto rispetto, però elementi come Ryan Pulock o Adam Pilek, pensiamo magari a Nick Leddy, Devon Towers, Green o Scott Mayfield, non sono quel tipo di giocatore appunto stile Heiskanen o Theodore, e non hanno quel tipo neanche di carisma e di produzione offensiva. E quindi ecco, sì, gli Islanders, se vogliamo, ci ricordano un po' come, allo stesso tempo, e in questo caso penso che il merito vada proprio all'head coach Barry Trotz, se si ha una difesa sistematica, se si ha un ottimo così un ottimo modo di, sì, di formare la difesa, un ottimo sistema difensivo, beh, a quel punto lì magari più giocatori insieme che comunque con le loro caratteristiche si completano possono comunque rendere come se vogliamo avere una stella in difesa. E c'è anche un altro discorso, questa è un po' la lezione numero 4, se vogliamo, questa cosa di non aver paura di lanciare nella mischia i giovani, sì, perché lo sappiamo, c'è sempre questa cosa di voler far crescere bene i giovani ed è fondamentale, però anche insomma che i giovani devono avere la possibilità di potersi imporre, e in questo caso lo abbiamo appena citato uno come Mikko Heiskanen, insomma anche lui, ecco, 23 anni, Miro, capace di una regular season pazzesca, una post-season ancora meglio, e lui ad esempio a Dallas, ma Dallas ha anche il 23enne Denis Gurianov ad esempio. E perché no non citare anche il 23enne Rupp Hintz? Sono giocatori che stanno diventando davvero delle pedine fondamentali nella squadra, nonostante abbiano meno di 25 anni. E in questo senso, se Tampa è riuscita a sopravvivere ad assenze come ad esempio quella insomma, del capitano Steve Stamkos, è anche grazie scusate, parlando invece di Tampa, appunto, se Tampa è riuscita a resistere all'assenza importantissima di Steve Stamkos, lo è anche perché c'è un 24enne, Braden Point, anche lui autore di una stagione pazzesca, che sta guidando la squadra in goal e ha già trovato due gol all'overtime decisivi. Dunque, ecco, per dire, i Lightning non hanno solo Braden Point, hanno anche il 23enne Anthony Cirelli, hanno il 22enne Mikhail Sergachev, sicuramente ottimi giocatori che si sono imposti in questa stagione, e anche e soprattutto sono imposti perché hanno avuto tanto ghiaccio a disposizione. Stesso discorso per gli Islanders, che è vero che gli Islanders hanno diversi veterani nel roster, però allo stesso tempo hanno per esempio due 23enni molto interessanti, come uno su tutti, naturalmente, Matthew Barzal e anche Anthony Beauville. Beauvillier, scusate. Comunque sì, ecco, anche qui trovare quel giusto compromesso tra veterani che possono insegnare ai giovani, ma allo stesso tempo il dire sì, io investo sui giovani, io rischio sui giovani e concedo tanti minuti, e poi i giovani, insomma, se sono così, se sono in grado di dimostrare poi il loro rendimento sul ghiaccio, questa può essere sicuramente una scelta pagante. L'eccezione, beh, anche qua c'è, e parlando sempre delle finaliste, possono essere proprio i Golden Knights. Perché allora bisogna dire una cosa: Shea Theodore ha appena compiuto 25 anni il mese scorso. Dunque, se vogliamo fare un'analisi del roster, potremmo dire che in questo momento i Golden Knights non hanno nessuno sotto i 25 anni a livello di ruoli fondamentali. È vero che appunto Tidor si potrebbe benissimo includere in questa statistica, anche perché se si guarda all'inizio stagione, comunque lui ne aveva 24. Però ecco, detto di Tidor, è significativo come i Golden Knights non abbiano gente così importante nel ruolo giovane. Sì, si potrebbe citare Alex Tuck o Zach Whitecloud, magari anche Nicholas Roy, però alla fine non ricoprono veramente dei ruoli fondamentali nella squadra, e tutti gli altri appunto sono un po' nel loro mid-20s, dunque appunto sui 25 anni a salire, e insomma può. Sicuramente non è una squadra vecchia, perché non è questo il discorso. I Vegas non sono una squadra anziana, però sorprende un po', in una squadra così competitiva, questa sorta di mancanza di giovani in quelli che sono i ruoli più importanti, ecco. Lezione numero 5, invece, non esitare a cambiare un allenatore. Bene, questo è un tema un po' controverso, però effettivamente questa stagione ci ha dimostrato come spesso e volentieri i cambi in panchina si sentono e come. E sappiamo, insomma, essere un allenatore in NHL come un po' in tutti gli sport, ecco, non è sicuramente un lavoro facile. Spesso si paga per errori che non sono direttamente causati, insomma, non sono colpe direttamente riconducibili all'head coach, però l'head coach viene allontanato. E però abbiamo visto come funzioni effettivamente spesso e volentieri questo tipo di cambio anche durante la stagione. E se pensiamo che le due finaliste della Western Conference, per esempio, hanno cambiato l'allenatore, sì, perché sia i Vegas Golden Knights che i Dallas Stars hanno fatto questo tipo di cambio. E ricorderete Quello che era stato un po' lo shock dell'allontanamento in casa Vegas di Gerard Gallant dello scorso gennaio 2020, e come aveva fatto scalpore. Al suo posto è arrivato Peter De Boer, che ha subito portato così, delle ottime prestazioni nella squadra, nonostante Gallant non stesse andando così male. E anche lo stesso coach dei Dallas Stars, purtroppo ricorderete una storia triste, Jim Montgomery, che è stato così licenziato per i suoi problemi d'alcol, anche se per fortuna adesso parrebbe che è riuscito a recuperare, però sì, era stato licenziato per questo tipo di problemi. Al suo posto era arrivato Rick Bowness, che ha fatto benissimo con gli Stars. Chi altro ha trovato beneficio è per esempio i New York Islanders, forse quelli che hanno beneficiato di più di tutti del cambio di allenatore. È arrivato Barry Trotz, di cui abbiamo già detto prima, un ottimo allenatore, soprattutto con un sistema difensivo molto ben sviluppato, sicuramente uno delle migliori menti a livello difensivo. E insomma, il suo arrivo al posto di Doug Waite aveva fatto all'inizio scalpore. Ebbene, poi però, insomma, gli Islanders sono riusciti a arrivare fino a questo punto, cosa che per una franchigia del genere non succedeva da un po', di confermarsi così competitiva. E quindi, ecco, come dire, cambiare coach paga, anche se però, naturalmente, ci sono le eccezioni. Anche qua, sempre una finalista, i Tampa Bay Lightning, che sono quelli che hanno l'allenatore da più tempo. Si tratta di John Cooper, che è alla guida dei Lightning dal 2012-2013, Così ha avuto molti successi, allo stesso tempo però molti momenti dove i Lightning avrebbero potuto fare il cambio. Pensavo ad esempio alla stagione 2017, quando dopo un'ottima regular season venivano estromessi ai playoff. L'anno scorso, scusate, non riuscivano a centrare i playoff. L'anno scorso invece ottima regular season, la sconfitta molto sorprendente al primo turno contro i Columbus Blue Jackets, che erano ultimi nella loro conference, dunque appunto ultimi riguardo naturalmente agli spot che danno l'accesso ai playoff. Dunque è vero che i Lightning hanno avuto un inizio molto lento di stagione, ma poi hanno trovato la quadra del cerchio, e sempre con John Cooper in panchina, eccoli alle tessere tra le favorite principali per la Stanley Cup. Lezione numero 6: magari anche qui non esitare a cambiare il general manager. Naturalmente qua si parla più di front office, però detto da allenatore non si può nascondere che alcuni cambiamenti riguardanti i general manager hanno portato effettivamente degli ottimi benefici. Pensiamo ad esempio ai Lightning con Steve Yzerman, che era stato appunto allontanato e no, scusate, che Yzerman, scusate, si era, non è stato allontanato, ma lui aveva dato le dimissioni, che è ben diverso, ma comunque hanno dovuto reagire da questa situazione difficile. È arrivato Julien Brisebois, che ha preso in mano le redini del front office, e ecco subito che i Lightning sono così, hanno avuto la capacità di rimanere competitivi, di fare delle scelte sicuramente che adesso possiamo dire giuste, per quanto riguarda ad esempio anche la trade deadline. E una dinamica simile si è vista anche con i Golden Knights, che così hanno sostituito quello che era Jock McPhee con Kelly McCrimmon. Se pensiamo ad esempio a quello che è stato McCrimmon quando aveva fatto queste decisioni importanti nella trade deadline, per esempio, e aveva deciso di cambiare allenatore, una scelta sicuramente forte. Quindi vedete, tutto alla fine torna, e spesso e volentieri anche i general manager hanno i loro meriti, sicuramente, questo non va mai dimenticato. C'è un'eccezione, beh, anche qua ce l'abbiamo nei Dallas Stars, perché se pensiamo a quello che è stato uno dei finalisti dei GM Title of the Year l'anno scorso, dunque il miglior GM del 2019, Jim Neal, è il general manager degli Stars da 7 anni, e sicuramente appunto la squadra non è riuscita a entrare nei playoff in 3 degli ultimi 5 anni, però alla fine, dando pazienza a quello che era il progetto, alla fine questa pazienza ha pagato. Dunque, come vedete sempre, da una parte quella che è la lezione, tra virgolette la filosofia, la tendenza seguita anche da molte altre squadre, dall'altra parte c'è sempre però un'eccezione. Lezione numero 7, attenzione a non così... a non preoccuparsi troppo riguardo a degli inizi di squadra non così competitivi, questi slow start, sì, perché abbiamo visto la NHL, sicuramente la corsa alla Stanley Cup è una maratona, non è uno sprint, questo tutti d'accordo. Allo stesso tempo è chiaro che se si comincia troppo male la stagione poi si rischia di dover pagarne le conseguenze, però alla fine degli ultimi anni abbiamo avuto sicuramente delle situazioni in cui si è rivelato un po' il contrario. Naturalmente una su tutte, quella a cui tutti avranno pensato, i Saint Blues dell'anno scorso, no? Con St. Louis che era riuscito a questa incredibile ripresa che aveva portato la squadra dall'ultimo posto a gennaio fin su fino al titolo alla Stanley Cup nei playoff, davvero una cosa di inimmaginabile prima di quel tipo di evento, di questa journey, per dirla all'inglese. E appunto quest'anno invece i Dallas Stars, sicuramente non con questo tipo di situazione, però i Dallas Stars avevano cominciato con un disastroso una vittoria e 8 sconfitte nelle prime 9 partite. Allo stesso tempo i Lightning, che insomma avevano chiuso ad ottobre con 6 vittorie e 6 sconfitte, per esempio, naturalmente avendo un roster molto più competitivo, dunque il discorso era proprio di performare al di sotto degli standard, insomma, di quello che era la previsione. Però ecco, lasciando comunque un po' di tempo, un po' di pazienza, queste squadre si sono poi riprese alla grande. E allo stesso tempo interessante il caso degli Islanders, per esempio. E gli Islanders sono un po' invece l'eccezione, sì, perché dopo aver cominciato con, se vogliamo, questa serie di partite, avevano ottenuto 10 vittorie consecutive, a novembre poi, sicuramente novembre è uno dei migliori record, però dopo novembre avevano avuto un bel calo, che aveva visto anche una serie di, se non sbaglio, 7 partite consecutivamente perse. Però comunque, grazie a quell'ottimo inizio, erano riusciti a mettere da parte abbastanza punti per poi rimanere comunque così nelle posizioni più alte per quanto riguarda poi i playoff. Ottava ed ultima lezione: l'importanza di saper non solo draftare i giocatori, ma anche svilupparli. E questo sì, perché appunto... E come detto quelle che sono state, insomma, il giro di vite, ecco, per dire così, riguardante il salary cap, bisogna sempre un po' giocarci dentro. Ebbene, per fare ciò serve naturalmente una strategia, serve sicuramente un ottimo draft da parte del front office, ma poi però gli head coach in generale, anche i giocatori veterani devono saper aiutare a sviluppare quelli che sono i talenti maggiori della squadra giovani. E in questo senso sicuramente appunto si è visto come l'importanza di un draft sia sempre maggiore. Pensiamo ai Lightning, come detto, favorita numero uno al titolo. I Lightning hanno draftato gente come Hedman, Braden Point, Anthony Cirelli, lo stesso estremo difensore Vasilievskiy, Nikita Kucherov, senza dimenticare naturalmente Steve Stamkos. Sono tutti giocatori draftati dai Lightning, non sono arrivati durante la trade deadline o con una trade magari in off season. Allo stesso tempo gli Islanders possono contare su giocatori come Barzal, per esempio, Beauvillier, già citato in precedenza, Josh Bailey, Anders Lee, Brock Nelson, insomma sono tutti veramente giocatori fondamentali per la franchigia ora. E gli Stars, allo stesso tempo, detto di Miro Haskinen, hanno appunto Gurianov, anche lui già citato, Ince, Jamie Benn, John Klingberg, che ha segnato la rete decisiva in gara 1, dunque... Vedete come è davvero sempre sempre più importante poter contare su questi giovani draftati, che poi però devono riuscire a essere aiutati nel processo di diventare dei giocatori titolari o comunque delle pedine fondamentali nelle NHL. Quella, se vogliamo, che è un'eccezione molto interessante, trovo, è quella dei Golden Knights. Questo, allora, naturalmente premessa, Golden Knights, la franchigia più nuova della NHL, in attesa l'anno prossimo dei Seattle Kraken. Comunque, Golden Knights, franchigia nuovissima, esiste solo da 3 anni, quindi è chiaro che non hanno potuto appoggiarsi su quelle che sono dei grandi draft con così delle curve di apprendimento su più anni di giovani talenti. Però, allo stesso tempo, è interessante come, anche se con quelli che sono appunto squadre draftate da giocatori draftati da altre squadre che poi sono arrivate ai Golden Knights, è interessante notare come non c'è nessun giocatore draftato più alto del 18ª posizione assoluta. Non hanno un giocatore draftato magari nelle primissime posizioni. E lo stesso appunto Marc-André Fleury, che era stato pagato al primo assoluto, però stiamo parlando già di molti anni fa, e hanno degli altri first rounder come per esempio Touch, lo stesso Tidor, Max Pacioretty, però comunque sono stati scelti a posizioni più basse. Questo è interessante perché appunto è una franchigia così recente come i Vegas Golden Knights, che però è subito riuscita a fare vedere ottime cose anche proprio a livello di post-season, spesso a lottare per il titolo, e poi è chiaro che non hanno possibilità di draftare delle pick così alte, e però insomma nonostante questo stanno riuscendo a lavorare benissimo con i giocatori che hanno. Quindi, come detto, la capacità di saper draftare bene, di saper far crescere i propri giocatori, è essenziale per la NHL. E qual è, se vogliamo, allora il reale insegnamento, al di là di tutti questi insegnamenti che abbiamo visto? È che alla fine NHL si può dire anche che è una lega copycat, come viene detto in inglese, però alla fine ci sono davvero così tanti modi poi di applicare quello che può essere una filosofia o abbracciare un'idea che si è vista vincente magari con un'altra squadra, però alla fine ci sono così tanti modi di farlo che non si può parlare veramente di una lega copycat, e non tutto quello che funziona per un team funziona anche per un altro. Ad esempio dipende dalle circostanze, dipende da veramente una moltitudine di fattori, e non esiste una formula semplicistica per vincere, ma questo era implicito insomma nel discorso. Quello che possiamo ritenere di tutta questa discussione, La lezione finale, è che alla fine non è tanto la squadra che riesce a seguire di più quello che è un po', tra virgolette, il piano, con la P in grande, insomma, quello che può essere un po' il piano finale, quello che sulla carta funziona, ma sono le squadre che stanno ad adattarsi il più velocemente possibile e a fare degli aggiustamenti a tutto quello che succede nella Lega. Ebbene, sono queste, se vogliamo, poi le squadre che si dimostrano essere più vincenti nelle NHL. Detto appunto di questo approfondimento, spero che sia stato interessante, spero insomma che abbiate apprezzato questa puntata. Detto ciò, per la 20ª puntata è davvero tutto da parte mia. Io vi invito come sempre a visitare The Cutting Edge, piattaforma italiana dedicata ai podcast riguardanti le massime leghe nordamericane, tra i quali ad esempio l'NBA, l'MLB, la NFL, che ricordo è iniziata questa notte con la vittoria dei Kansas City Chiefs di Patrick Mahomes, e la MLS, senza dimenticare inoltre quello che è lo sport legato ai college. Da parte mia, un augurio di buon hockey a tutti, noi ci sentiamo presto.